Allora, facendo proprio un breve riassunto di quanto abbiamo detto finora intorno ai testimoni di Geova, perché parlare della divinità di Cristo ne stiamo parlando proprio in merito all'argomento centrale che abbiamo preso, ovvero analizzare, ecco, studiare un pochino le dottrine della Torre di Guardia e i testimoni di Geova. E sappiamo che il cavallo di battaglia, il loro cavallo di battaglia, è proprio quello di negare la triunità di Dio, la Trinità di Dio, e quindi negare anche la divinità del Signore Gesù. Non sto adesso a ripetere il sommario di dottrine che abbiamo visto nella prima puntata, piano piano le vedremo tutte quante, ma adesso ci focalizziamo proprio sull'argomento intorno alla Deità di Cristo, e lo facciamo proprio in merito alla traduzione che loro usano anche nei loro servizi, ecco, quando vanno a parlare con le persone, che è la traduzione del Nuovo Mondo. Abbiamo detto che questa traduzione è una traduzione che purtroppo, per quanto riguarda la divinità del Signore Gesù, tanti passi sono stati alterati tra l'altro arbitrariamente e volutamente. Abbiamo già visto qualche versetto, ecco, intorno a proprio queste differenze di traduzione, e il versetto principale che finora abbiamo visto, due versetti, ecco, abbiamo visto, è Giovanni 1:1 e Colossesi 2:9. Giovanni 1:1, credo che questo sia un versetto che conosciamo tutti a memoria: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Nella traduzione della Nuovo Mondo invece abbiamo una piccola differenza, ma che in realtà è un'enorme differenza, in quanto alla fine la traduzione del Nuovo Mondo recita e la parola era un Dio. Quell'articolo indeterminativo serve proprio per cercare di sminuire, di minare quella che è la piena divinità del Signore Gesù, perché vorrei ricordare che i testimoni di Geova asseriscono che Gesù è Dio, ma non come il Padre, ma è una sorta di Dio inferiore. Praticamente lo equiparano ai tanti Elohim che noi abbiamo nell'Antico Testamento. Vorrei ricordare che Elohim è una parola ebraica plurale che identifica non soltanto il Signore, non soltanto Yahweh, ma identifica anche, ad esempio, un giudice, un profeta, una persona che è in autorità. Ecco, veniva chiamata Elohim. Per i testimoni di Geova il Signore Gesù è il massimo degli Elohim, però non può essere equiparato a Dio Padre e né tantomeno alla sua stessa natura. Abbiamo visto però dal punto di vista greco, difatti io chiedo agli ascoltatori proprio di fare un piccolo grande sforzo, perché mi rendo conto che quando si va nella lingua originale, se non si hanno delle conoscenze, diciamo, anche basilari, elementari sulla lingua greca, può risultare ostica la cosa, però è importante avere delle minime conoscenze quando si parla con un testimone di Geova, perché il testimone di Geova si basa sulla traduzione del Nuovo Mondo. Se noi andiamo a dire a un testimone di Geova che la sua Bibbia è falsa, dobbiamo ovviamente dimostrare quanto noi diciamo. Ovviamente non è sufficiente dire la traduzione del Nuovo Mondo è falsa, bisogna dimostrarlo. E chiaramente per dimostrarlo bisogna ovviamente avere delle minime conoscenze di lingua greca e di grammatica. Ecco, per quanto riguarda Giovanni 1, che cos'è che abbiamo detto? Abbiamo detto perché è corretto dire la parola era Dio e non la parola era un Dio. Per due motivi sostanziali. Prima di tutto, nella grammatica greca non esiste l'articolo indeterminativo, ovvero quando viene aggiunto l'articolo indeterminativo lo deve proprio richiedere il contesto, altrimenti si tratta di un'aggiunta arbitraria. In secondo luogo, essendo il secondo teos che noi abbiamo in Giovanni 1:1, teos è un sostantivo che in greco vuol dire Dio o divinità. In Giovanni 1:1 il secondo teos, cioè la parola era teos, la parola era Dio, essendo in posizione predicativa, secondo la grammatica greca non è necessario l'articolo. In altre parole, l'apostolo Giovanni non aveva non poteva utilizzare un'altra sintassi sia un'altra struttura nella lingua greca per distinguere i due teos, cioè per dire che i due dì che noi abbiamo in Giovanni 1:1 in realtà condividono la stessa natura. Si poteva scriverlo in greco soltanto nel modo in cui lo scrive l'Apostolo Giovanni, non si poteva scrivere in altro modo. Ovvero Giovanni doveva trovare una struttura, una frase, un'espressione che distinguesse i due teos, perché abbiamo detto che nella triunità di Dio, Dio Padre e Dio Figlio sono due persone distinte, però che condividono la stessa natura divina. E pertanto è assolutamente corretto scrivere e la parola era Dio e non la parola era un Dio. Anche perché in Giovanni 1 ci sono tante volte il termine teos, quando è rivolto a Dio Padre, nell'originale non ha l'articolo, però nella traduzione del Nuovo Mondo viene tradotto con la D maiuscola. Allora, una domanda che si potrebbe fare ai testimoni di Geova è: perché voi traducete e la parola era un Dio in Giovanni 1:1 solo nei confronti della parola e non traducete un Dio anche in tutti gli altri casi dove il sostantivo teos è senza articolo nella lingua greca? Ecco, questa è una domanda interessante perché ovviamente ci troviamo di fronte a un caso di incoerenza, come tante volte noi riscontriamo nella traduzione del Nuovo Mondo. Un secondo versetto che noi abbiamo visto è Colossesi 2:9, dove nella traduzione del Nuovo Mondo è scritto che Gesù aveva la pienezza della qualità divina, mentre invece nelle Bibbie sia cattoliche che protestanti abbiamo che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della deità. In greco è theotes, che letteralmente vuol dire proprio deità. Quindi dire qualità divina, anche se da un punto di vista, possiamo dire, logico, razionale, non è che cambia molto il significato, perché chi è che può essere pienamente, qualitativamente Dio se non Dio? Ovviamente nessuno. Però è più corretto tradurre deità, perché questa è proprio la traduzione letterale del termine theotes che abbiamo nella lingua greca. Abbiamo detto sì, abbiamo più che altro parlato su questi due versetti, ma possiamo ora proseguire e andare oltre. Allora, un'altra traduzione differente che noi abbiamo tra le nostre Bibbie e quella della traduzione del Nuovo Mondo è Giovanni 8:58, dove il Signore Gesù, discutendo con gli scribi dei farisei, dice: prima che Abramo fosse nato, io sono. Se noi andassimo a vedere nella traduzione della Nuovo Mondo, adesso magari se riesco anche a mettere il link sulla chat, se si riesce a leggere la traduzione del Nuovo Mondo come abbiamo fatto l'altra volta, non sarebbe male. Chiedo un minuto per vedere se riesco a trovare un link dove abbiamo la traduzione del Nuovo Mondo che si possa leggere.
Vai tranquillo, Andrea. Vai tranquillo.
Ok, mi sembra che Matteo l'aveva messa l'altra
Sì, l'altra
volta.
volta sì, vero. Vediamo un po'
Vivi,
se Matteo lo vedo, quindi può entrare. Può.
perché sarebbe buono averla sotto mano, altrimenti fidatevi di quello che dico io.
Ora glielo scrivo io a Matteo, io.
Niente, se per caso Matteo riesce a trovarla bene, altrimenti cito io, non c'è problema. Allora, nelle nostre Bibbia, Giovanni 8:58, abbiamo proprio questo io sono, in greco è un semplice indicativo presente, ego eimi, mentre invece nella traduzione del Nuovo Mondo è io ero o io sono stato, che in greco è ego en. Allora, perché c'è stata questa chiara manomissione? Perché anche uno studente, un liceale al primo anno sa che ego eimi è un indicativo presente che va tradotto con io sono e non con io ero oppure io sono stato. I testimoni di Geova asseriscono che la loro traduzione è corretta perché ci troveremmo di fronte a un presente storico. Allora, Vorrei precisare una cosa, che il 90% dei testimoni di Geova non sa neanche cosa vuol dire presente storico. Cioè, se voi parlate con un testimone di Geova, diciamo, normale, ecco, vi dirà che la traduzione del Nuovo Mondo è corretta perché è scritto così. Ma se parlate con qualcuno che magari ha studiato un pochino più nel dettaglio queste differenze traduttive, vi parlerà di presente storico. Allora, che cos'è il presente storico? Allora, è un presente che viene utilizzato nelle narrazioni. Allora, ci sono alcuni casi dove il presente nelle narrazioni, anche se noi troviamo il presente, in realtà va tradotto con un imperfetto, quindi con tipo io ero o io sono stato. Però la differenza qual è? È che il Signore Gesù non sta narrando qualcosa, cioè in Giovanni 8,58 lui non sta raccontando una parabola, non sta raccontando una storia, non sta raccontando una vicenda, ma sta facendo una affermazione lapidaria. Cioè, egli dice prima che Abramo fosse o prima che Abramo esistesse, come è scritto nella traduzione del Nuovo Mondo, io sono. Perciò non c'è motivo traduttivo o grammaticale per tradurre io sono o io sono stato. Tra l'altro, se si raffronta questa traduzione che noi abbiamo, ecco, visto che Matteo, bravissimo, ha messo il link, quindi chi è in chat può andare a cliccare su quel link dove c'è la traduzione del Nuovo Mondo. Ecco, raffrontando la nostra traduzione con la traduzione dei 70, che è la traduzione greca dell'Antico Testamento, se ad esempio noi andassimo a leggere Esodo 3,14 o Isaia 43,10 a 13, noi troveremmo ego eimi, quando il Signore dice io sono colui che sono, in greco è ego eimi o on è un participio presente, però abbiamo proprio questo ego eimi. Perché è importante dire, cioè dare così enfasi a questo ego eimi? Non tanto per l'espressione in sé, perché se ad esempio un greco mi chiedesse come ti chiami, io risponderei ego eimi Andrea, cioè io sono Andrea o io mi chiamo Andrea. Però ego eimi è importante per il contesto in cui il Signore Gesù usa questo ego eimi, perché lo usa in relazione a una preesistenza nei confronti di Abramo. Difatti, i farisei che cosa che gli domandano? Ma tu dici così, ma non hai neanche 50 anni, dici di essere prima di Abramo? E lui dice: prima che Abramo fosse, io sono. Quindi si tratta praticamente di una ulteriore dimostrazione, di un'ulteriore affermazione di divinità nei confronti del Signore Gesù. Tra l'altro è interessante anche notare l'atteggiamento che gli scribi e i farisei hanno nei confronti del Signore Gesù, in quanto lo vorrebbero lapidare. Ora, perché lo vogliono lapidare? Secondo la legge vi erano cinque casi in cui si doveva comminare la pena di morte. Ad esempio, questi casi erano spiriti indovini, Levitico 20-27, o casi di bestemmia, Levitico 24-10-23, falsi profeti che incitano all'idolatria, Deuteronomio 13-5-10, figliuoli ribelli, Deuteronomio 21-18-21, e adulterio e violenza carnale, Deuteronomio 22-20-24 e Levitico 20-10. Questi sono cinque casi di pena di morte, poi ce n'erano anche altri, ma stiamo su questi cinque casi. Ora, per quale motivo volevano lapidare il Signore Gesù? Noi sappiamo che i farisei erano degli zelanti osservatori della legge, anche se, come il Signore Gesù aveva più volte detto, essi avevano calpestato il cuore della legge. Ecco, ovviamente volevano lapidare il Signore Gesù per bestemmia. Perché secondo loro, cioè, non secondo loro, essi avevano chiaramente capito che il Signore Gesù si faceva Dio, e quindi con questa sua affermazione loro non potevano rimanere indifferenti, ma visto che la legge condannava a morte chi bestemmiava, e vorrei ricordare che nella scrittura la bestemmia non è un insulto diretto a Dio, come purtroppo le nostre orecchie sono costrette a sentire tante volte al giorno da parte di persone che non conoscono Dio, ma nella scrittura la bestemmia è un falso insegnamento, una falsa dottrina. Quindi chi bestemmia in realtà realtà è una persona, un falso profeta che incitava o all'idolatria oppure che trasmetteva un falso messaggio. Ecco, il Signore Gesù, autoproclamandosi Dio, chiaramente nella mentalità strettamente monoteistica dei farisei, per loro era una bestemmia chiara e per questo motivo volevano lapidarlo. I testimoni di Geova che cos'è che dicono? Che in realtà i farisei volevano lapidare il Signore Gesù perché li insultava, perché li chiamava figli del diavolo, perché li chiamava razza di vipere, ma in realtà le cose non stanno così, perché allora avrebbero avuto veramente tanti motivi o tante occasioni per lapidare il Signore Gesù. Ad esempio in Matteo 23, quando più volte li chiama ipocriti, scribi e farisei ipocriti, lì veramente possiamo dire che il Signore Gesù supera il segno, supera il limite, e quindi c'erano veramente lì le occasioni per lapidarlo. Però non lo fanno perché non c'erano le motivazioni legali per poter lapidare il Signore Gesù. Lo potevano fare soltanto se lui si faceva Dio, come in realtà egli si fa Dio. Vorrei citare a proposito un autore che più volte i testimoni di Geova citano, che è il Robertson. Allora, il Robertson è un esperto grecista. Sinceramente non so, credo che sia morto, ma è molto famoso una grammatica in inglese che voi potete trovare anche su internet, addirittura in PDF. È una grammatica di più di 1000 pagine e mi pare che in inglese sia A Manual Grammar of the Greek of New Testament di Robertson, e i testimoni di Geova lo citano molto spesso. Però è interessante notare che questo professore di greco, quando deve affrontare questo testo di Giovanni 8,58, asserisce che questo ego eimi è assoluto. Cosa vuol dire? Che non si può tradurre in altro modo, e significa quello che in realtà significa, ovvero il Signore Gesù stava qui proclamando proprio la sua divinità. Quindi non ci sono motivazioni né teologiche e né grammaticali per poter tradurre come fa la traduzione del Nuovo Mondo io sono o io sono stato. Andiamo a un altro versetto che noi abbiamo in Ebrei capitolo 1 e versetto 3, dove forse abbiamo accennato qualcosa all'ultima puntata che abbiamo fatto, dove nella traduzione del Nuovo Mondo è scritto: egli, cioè Cristo, è il riflesso della sua gloria e l'esatta rappresentazione del suo stesso essere, e sostiene ogni cosa mediante la parola della sua potenza. Allora, questo passo delle scritture rende chiaro, a nostro avviso, al di là di ogni possibilità di dubbio, la deità del Signore Gesù. Infatti sarebbe illogico e irragionevole, pur mantenendo, attenzione, la traduzione del Nuovo Mondo, sarebbe illogico e irragionevole supporre che Cristo sia l'esatta rappresentazione dello stesso essere di Dio se lui stesso non fosse Dio. Allora, com'è possibile, se Gesù non è Dio, essere l'esatta rappresentazione di Dio? Ci troviamo di fronte chiaramente a un paradosso. Niente che sia stato creato viene definito come avente la stessa sostanza o essenza, in greco è ipostasi, qui abbiamo proprio questo termine, quando voi trovate scritto l'esatta rappresentazione del suo stesso essere, mentre invece nelle nostre versioni è l'impronta della sua essenza. Ecco, la parola essenza è ipostasi, che indica letteralmente ciò che sta sotto, ovvero il fondamento. In realtà si parla qui di natura, anche se in greco abbiamo un altro sostantivo che è physis per quanto riguarda natura, però ci interessa per ora questa piccola parola, in quanto qui proprio l'autore sta sottolineando e sta evidenziando ancora una volta la divinità del Signore Gesù. L'autore dell'Epistola agli Ebrei quindi intendeva senz'altro darci una raffigurazione di Cristo come Geova, di Cristo come Yahweh. In caso contrario non avrebbe mai adoperato un linguaggio tanto esplicito come quello che lui usa in Ebrei 1:1. Tra l'altro vorrei ricordare che l'autore della lettera agli Ebrei cioè, i destinatari specifici di questa epistola sono proprio gli ebrei, quindi per quale motivo dovrebbe usare una terminologia così, così concreta, ecco, così reale, a degli ebrei che erano strettamente monoteistici? Chiaramente lui voleva far capire, voleva far comprendere che il Signore Gesù è veramente Dio. E questo si collega molto bene a quanto è scritto in Isaia, capitolo 7, versetto 14, quando si parla del nome Emmanuele, che tra l'altro non viene mai utilizzato nei Vangeli, se non quando il Signore Gesù nasce e abbiamo il duplice nome, Emmanuele e Gesù. Però il Signore era sempre chiamato Gesù, non era mai chiamato Emmanuele. Però lui aveva anche questo secondo nome, e noi sappiamo che Emmanuele vuol dire proprio Dio con noi. Questo significato era chiaramente in relazione alla piena divinità del Signore Gesù. Vorrei ricordare quello che dice quello che è scritto in Isaia, capitolo 43, versetto 10, quando leggiamo che prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà alcuno. Quindi qui si parla della unicità di Dio e anche della impossibilità che qualcuno, se non è Dio, possa essere chiamato Dio o si possa autoproclamare Dio. Il Signore Gesù lo fa tranquillamente, e quindi questa è la dimostrazione che lui è pienamente Dio. Un altro versetto che noi abbiamo sempre nella lettera agli ebrei, stando alla traduzione della Nuovo Mondo, a Ebrei capitolo 13 versetto 8, dove è scritto: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Qui non cambia molto la traduzione, perché noi abbiamo ieri, oggi e in eterno, ma non cambia chiaramente il significato. E direi che questa è una magnifica testimonianza resa proprio a Dio Figlio, il quale è eternamente immutabile. Difatti la traduzione letterale è: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre, oppure di età in età, come abbiamo nel testo greco. E come rispondono i testimoni di Geova? Nel loro libro Sia Dio riconosciuto verace, è uno dei loro cavalli di battaglia questo libro, respingono la dottrina della divina trinità di Dio e la condannano come diabolica, e perciò, come noi sappiamo, non accettano la deità di Cristo. Però incredibilmente essi l'hanno affermata senza possibilità di dubbio proprio nella loro stessa traduzione. Cioè loro non hanno potuto cambiare questo versetto, non l'hanno potuto adulterare, ma dire Gesù Cristo è lo stesso ieri, cioè nell'eternità passata, oggi, nel presente e in eterno, cioè nel futuro eterno, praticamente essi stanno dicendo inconsapevolmente che Gesù Cristo è eterno, e discorso che non se ne rendono nemmeno conto. E un ultimo brano che vogliamo vedere, perché vedo che il tempo sta passando, è Filippesi 2:11, dove abbiamo, secondo la traduzione del Nuovo Mondo, e ogni lingua confessi apertamente che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Allora, se noi paragoniamo, stando alla traduzione del Nuovo Mondo, se noi paragoniamo questo versetto con Colossesi 2:9, che abbiamo già visto, cioè la pienezza della Deità, e Isaia 45:23, non possiamo non vedere la piena Deità del Signore Gesù. Perché? Perché in Isaia 45:23, adesso lo voglio andare a prendere letteralmente, abbiamo delle parole molto importanti, in quanto dite: il Signore per me stesso, io l'ho giurato, è uscito dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento. Quindi è l'Eterno degli eserciti, in Isaia 45, che dichiara che ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui. Ma che cosa è scritto nella traduzione del Nuovo Mondo? Che ogni lingua confesserà apertamente che Gesù Cristo è il Signore. E lo stesso ovviamente anche nelle nostre versioni, nelle nostre traduzioni. Quindi se noi facciamo tutti questi collegamenti, dove Dio dice ogni ginocchio si piegherà davanti a me, però nel Nuovo Testamento scopriamo che ogni ginocchio si piega davanti al Signore Gesù, non possiamo fare a meno che concludere che Gesù Cristo è Dio come lo è Dio Padre. Condividono la stessa natura, hanno la stessa autorità. Quindi non possiamo certamente ignorare tutti questi argomenti, ecco, che vengono, che noi troviamo nella stessa traduzione loro, nella traduzione della Nuovo Mondo. Un'ultima informazione volevo dare è che se si parla con qualche testimone di Geova particolarmente erudito o preparato, essi faranno menzione di un certo Teyer. Chi era Teyer? È morto già da diversi decenni. Era un grecista che ha fatto nel 1850 un lessico che è Greek English Lexicon of the New Testament, ed era considerato anche uno dei lessici, allora parliamo di più di un secolo fa, uno dei lessici migliori che era in circolazione. Perché citano il Teyer? Lo citano perché lui era un unitario, ovvero lui negava la divinità del Signore Gesù e negava la Trinità di Dio. Però era uno studioso molto onesto, cioè molto obiettivo. Quando lui si trovava di fronte a un sostantivo, come ad esempio Theotes, questo sostantivo che abbiamo visto anche prima, lui lo traduce tranquillamente con deità, cioè non fa dei giri di parole, non adultera, non manomette il significato greco, ma ne dà proprio il significato letterale. Perciò anche in questo caso i testimoni di Geova si danno un pochino la zappa sui piedi, perché citano, è vero, uno studioso che negava la Trinità di Dio, però era anche uno studioso che dava il giusto significato alle parole, cosa che purtroppo i testimoni di Geova non fanno in diversi versetti della traduzione del Nuovo Mondo.